un po' meglio. Alleluia! Gloria a Dio! Alleluia! Voglio ringraziare il Signore per questo evento. Ieri è stata una giornata di quelle come si deve, perché il Signore ha agito, il Signore ha mostrato miracoli, il Signore ha messo anche pace nel cuore di alcune persone. Dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo dire grazie Signore, grazie che siamo qui con te. Voglio dare il benvenuto anche a tutte le persone che sono qui per la prima volta. Naturalmente l'oratore è il primo a ricevere il benvenuto con la sposa. Alleluia. Pastore Romolo, buongiorno, benvenuto. E a tutti gli altri, alleluia. Gloria al Signore, grazie Gesù. Signore, ci aspettiamo grandi cose da te attraverso i tuoi figli. Signore, ti diamo gloria, ti onoriamo, ti benediciamo. Dite alla persona vicino a voi, oggi il Signore ti benedice. Oggi il Signore, adesso, alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù, grazie Padre, grazie Spirito Santo, gloria al tuo nome, lode, gloria a te Signore, alleluia. Io voglio invitare l'oratore, l'apostolo Lirio Porrello che è in mezzo a noi. È raro che sia qui, ma alleluia, vogliamo dare gloria al Signore. Benvenuto.
Sì, grazie. Dico, non bisogna mai presentarsi a mani vuote davanti a Dio, perché Lui ci fa sempre andare avanti a mani piene.
È un ottimo insegnamento. Alleluia.
Allora, beh, io sono, mi sento privilegiato di stare davanti a pionieri qui che hanno fatto la storia del mondo pentecostale a Modena. Pastore Romolo con sua moglie, Pastore Mattioli, che io stimo molto per la sua umiltà, per la sua mansuetudine. Non so quanti anni fa sono venuto qua la prima volta, sono passati un po' di anni, ancora forse avevo i capelli io. La barba ce l'ho avuto sempre, però ho avuto sempre nel mio cuore un ottimo ricordo, abbiamo passato dei momenti molto belli, mi piace l'atmosfera che c'è dello spirito qui, sento libertà, mi sento a casa.
Amen, benvenuto, alleluia.
E Dio farà cose grandi ancora oggi, abbiamo visto cose grandi, ho ricevuto due parole prima che preghiamo, che iniziamo. Qualcuno ha avuto un problema alla spalla, ma non all'articolazione, a metà, tra collo e spalla. Non so se tu hai avuto un trauma, sei tu quella che ha avuto questo? Sei caduta. E dillo alla spalla, oggi è la data di scadenza del tuo dolore. E poi ho visto un ginocchio destro malmesso. Chi è che c'ha un ginocchio destro malmesso? Ok. Quindi stamattina digli al ginocchio, vedi che da ora in poi non puoi stare più male. Vogliamo alzarci nella presenza di Dio? Sono felice di stare qui, abbiamo avuto una giornata molto intensa ieri e anche oggi sarà meraviglioso, perché dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà e le cose cambiano sempre. Quindi vi chiedo di alzare le vostre mani ed entriamo subito nell'intimità con il nostro Padre Celeste. A me piace dire se Padre ti amo, ditelo con me, Padre ti amo, Gesù ti amo, Spirito Santo ti amo e ti invitiamo ad essere il Signore di questo tempo e noi ti diamo tutto l'onore, tutta la gloria, tutto il ringraziamento e ci offriamo a te in sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a te, affinché tu possa fare, Signore, quello che hai preparato in questo giorno per noi, e ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore, nel nome di Gesù, amen e amen. Ieri abbiamo anche fatto un appello Potete accomodarvi per il battesimo nello Spirito Santo. Io poi non ho avuto riscontri quanti l'hanno parlato in altre lingue per la prima volta, però ci sono altre persone stamattina che sono candidati a ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Se ci siete, poi faremo la preghiera, pregheremo anche per questo. C'è qualcuno che deve ricevere il battesimo nello Spirito Santo, che ha accettato Gesù ma ancora non parla in altre lingue? C'è qualcuno? Se siete tutti battezzati nello Spirito Santo, allora si vede che ieri sera tutti quelli che c'erano l'hanno ricevuto. Io non ho avuto riscontro, non abbiamo avuto modo di parlare. C'è qualcuno? Sì, va bene, non ti lasceremo sola, non ti preoccupare. Penseremo a te. Allora, sapendo di questa mattina, avevo chiesto al Signore qual era la parola giusta al momento giusto. Noi siamo solo i portatori d'acqua, ma l'acqua la dà Lui, e quindi non possiamo prendere iniziative, no? Ci sono a volte dei messaggi che mi piacerebbe predicare, poi quando vado in preghiera Dio mi dice no, perché deve piacere a Lui, non deve piacere a me. Ci sono cose che piacciono a me, argomenti che piacciono a me, ma noi dobbiamo dare la parola che serve al momento giusto. E io credo che questa mattina il fatto che due chiese si sono messe insieme per poter godere la presenza di Dio è una manifestazione di una mentalità che sta cambiando. E questa mattina vi voglio parlare della mentalità del regno. Questo è il titolo che io ho sentito nel mio cuore e che voglio sviluppare questa mattina, la mentalità del regno. Poi vi rivelo un po' di segreti di come vivo la mia vita spirituale. Io ogni mattina quando mi sveglio chiedo al Signore una parola per il giorno, cioè proprio una parola, non una frase, una parola. E quando questa mattina ho chiesto al Signore qual era la parola, Lui mi ha detto: la parola di oggi è grazia. Voglio fare grazia. Ci sono tanti che pensano di non meritare nulla e io li sorprenderò con la mia grazia. Perché magari vivono nei sensi di colpa, nei sensi di condanna, sanno che non stanno vivendo come dovrebbero e magari pensano che questo sarà sufficiente a impedirmi di fare grazia a loro, ma non c'è niente che mi può impedire di fare grazia. D'altra parte dobbiamo abituarci con Dio che tutto quello che abbiamo ricevuto non l'abbiamo meritato. È solo grazia, e la grazia si riceve mediante la fede. E come ho parlato ieri, Dio si relaziona con noi attraverso un patto di sangue. E questo patto di sangue è stato fatto da Gesù, che lo ha preannunciato quando ha istituito la cena. Ha detto: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, questa è la nuova ed eterna alleanza, dopo quello non ce ne saranno più alleanze, questa è l'ultima alleanza dove noi siamo entrati, e questa alleanza ci mantiene in questo patto che non ha niente a che fare con la nostra emotività. Sapete, come nel matrimonio, i sentimenti possono cambiare ma si rimane sposati lo stesso. Perché è un patto quello che mantiene il matrimonio, non sono le nostre emozioni, i nostri sentimenti. I sentimenti possono essere ballerini, ma il patto è stabile e dà stabilità a tutte le cose. La fedeltà al patto è quello che mantiene il matrimonio, non è come mi sentono, perché noi passiamo tutti momenti diversi, difficili emotivamente. A volte sentiamo, a volte non sentiamo, ma non importa. Quello che è la base non è basata sul sentimento, è basato sulla fedeltà al patto. E quindi Dio tratta con noi sulla base del patto, il patto di sangue. Il patto è eterno. La Chiesa non è eterna. La Chiesa ha una missione a termine. La Chiesa ha iniziato la sua missione il giorno di Pentecoste, quando è stata riempita di Spirito Santo. La Chiesa cominciò ad esistere quando Gesù soffiò sui discepoli e disse loro, la sera della risurrezione, soffiò su di loro e li fece nascere di nuovo. A Pentecoste hanno ricevuto lo Spirito Santo. Lì comincia la missione della Chiesa, predicare il Vangelo a ogni creatura, il grande mandato. Ma la missione della Chiesa finirà col rapimento. Ma il suo regno non avrà mai fine. Quindi dobbiamo capire che noi dobbiamo capire che la Chiesa è uno strumento del regno, ma non è la finalità, non è la cosa finale. La cosa finale è il regno, non è la Chiesa. La Chiesa ha una missione a termine, ma il regno non avrà mai fine. Ecco perché dico che dobbiamo cambiare mentalità e dobbiamo avere la mentalità del regno. Ora, quando si parla di regno, e stamattina cercheremo di spiegare anche i tre tempi del regno, perché il regno è venuto, il regno c'è e il regno sarà. Quindi ci sono tutti e tre tempi, passato, presente e futuro, ma questo lo spiegheremo. Quando si parla del regno, io molto spesso lo sento nominare solamente quando si fa la preghiera per l'offerta. Tutti pregano così, per l'avanzamento del tuo regno, ma nessuno sa perché cosa significa. Allora, che cos'è il regno? Cosa significa il regno? Qual è stato il soggetto principale della predicazione di Gesù? Se andate a studiare i quattro Vangeli, voi troverete che Gesù ha parlato della Chiesa solamente in due versetti, Matteo 16:18 e Matteo 18:17. Poi non si parla più di Chiesa. La Chiesa è una sorpresa. Non era stata profetizzata nell'Antico Testamento. La Chiesa è la sorpresa che avviene tra la 69esima settimana di Daniele, che parla per Israele, e la 70esima settimana che ancora deve venire. In questo frangente c'è un'interruzione e in questa interruzione c'è il tempo della Chiesa, che ha una missione che va fuori da quello. Comincia in Israele la Chiesa, ma la Chiesa si diffonde in tutto il mondo, perché il mandato alla Chiesa è predicare il Vangelo a ogni creatura. Andate, fate discepoli di tutti i popoli, predicando loro, annunciando loro il Vangelo, e il Vangelo che dobbiamo predicare non è il Vangelo della Chiesa, è il Vangelo del Regno. Perché Gesù disse: quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in testimonianza a tutte le nazioni, allora verrà la fine. Quindi, quando tutto avranno ascoltato il Vangelo del Regno, significa che la Chiesa ha adempiuto la sua missione. Fino a che non tutti hanno ascoltato l'Evangelo del Regno, la Chiesa non ha adempiuto pienamente la sua missione. Ora sapete, ci sono 159 riferimenti nel Nuovo Testamento sul Regno, e nonostante che la Chiesa poi è sorta, perché nel Vangelo è solo riportata tre volte in due versi, e anche se la Chiesa era già sorta, in tutto il Nuovo Testamento la Chiesa è nominata solamente 73 volte rispetto alle 159 volte che viene nominato il Regno. Quindi questo ci deve dire qualcosa di molto importante, e non parliamo solo dei Vangeli, parliamo di tutto il Nuovo Testamento. Gesù ne parla per circa 100 volte. Giovanni Battista inizia il ministero: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù inizia il suo ministero: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Non parla mai della Chiesa. Ma poi vi sorprenderò, anche dopo la risurrezione, quando sta 40 giorni con i discepoli, non fa seminari per poter stabilire come si fanno le nuove chiese, ma parla loro del regno di Dio. Poi vi darò le scritture su questo. Ora, quando l'uomo è caduto, perché l'uomo fu creato con una visione molto chiara: abbia dominio, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio. Quindi l'uomo doveva avere il regno sulla terra. Il vero principe di questo mondo era Adamo. Poi Adamo è caduto e Satana lo ha fregato e si è preso quello che non gli apparteneva abusivamente. Quindi l'uomo non ha perso la Chiesa, l'uomo ha perso il regno. Quindi Gesù che cosa è venuto a restituire? È venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Non dice i perduti, ma ciò che era perduto. Quindi noi eravamo perduti, ma anche il regno è stato perduto. Quindi Gesù è venuto a restituirci il regno, che era stato perduto, perché l'intenzione originale di Dio non cambia. Lui ha stabilito, ha fatto l'uomo perché abbia dominio. E l'ultimo Adamo non ha fallito, il primo ha fallito, ma l'ultimo Adamo non ha fallito. E lui regnerà nei secoli dei secoli e stabilirà pienamente la volontà del Padre sulla terra, perché questo è il motivo perché lui ha fatto la terra. Ora vedete, noi abbiamo una mentalità. Io quando mi sono convertito più per paura che per altro, perché mi dicevano che dovevo scampare l'inferno. Ed era vero, perché giustamente senza Gesù non hai nessuna speranza. Però siccome ti dicevo accetti Gesù o va all'inferno, tu giustamente dici che scelta ho, l'unica scelta che posso fare è questa. Ma non avevamo la chiarezza del piano di Dio, anche il fatto della nuova nascita, in realtà noi l'abbiamo recepito come se fosse l'unico mezzo per scampare l'inferno e non nella prospettiva di cui Gesù ne ha parlato. Andiamoci a rivedere il dialogo tra Gesù e Nicodemo in Giovanni capitolo 3, andiamo a vedere dal verso 3 cosa dice Gesù a Nicodemo. Gli dice, se un uomo, i versi li stanno proiettando? Ce l'avete? Giovanni 3, verso 3. Se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere la Chiesa? Il Regno. Se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere il Regno di Dio. Se un uomo non è nato di nuovo, non può entrare nel Regno di Dio. Ora, Nicodemo era il dottore di Israele e lui insegnava le scritture a tutti gli altri e Gesù parla a un uomo religioso che insegna le scritture che bisogna nascere di nuovo, dice una necessità nascere di nuovo. In altri termini, se rimani con la natura adamica, non puoi fare parte del Regno di Dio. Devi cambiare la tua natura. Da natura adamica deve diventare nuova creazione. La vecchia creazione, ascoltate bene, è finita alla croce. Quando Gesù è morto, lui ha raccolto in sé tutta l'umanità. Noi dice che siamo morti con lui, non eravamo neanche nati, ma nella mente di Dio la natura adamica è stata inchiodata sulla croce, perché Gesù ha messo fine a quello, e se non metteva fine alla natura adamica non poteva iniziare una nuova creazione. La nuova creazione non è iniziata alla croce, la nuova creazione è iniziata alla risurrezione. La vecchia creazione è finita alla croce. Quindi tutto quello che si vive sulla terra con la natura adamica è abusivo, perché non ha futuro e non ha speranza. L'unico futuro e l'unica speranza è affidata alla nuova creazione. E quindi quando Gesù parla con Nicodemo gli dice se un uomo non è nato di nuovo non può vedere il regno, non può entrare nel regno. Perché usa questo termine vedere il regno visto che il regno è ancora invisibile? Come fai a vedere una cosa invisibile? Dobbiamo risalire ad Adamo. Sapete, Adamo quando fu creato aveva sia i sensi naturali per poter coltivare il giardino, sia i sensi spirituali aperti. Perché tu te lo sei mai chiesto come mai Dio poteva scendere e parlare con Adamo e Adamo lo ascoltava? Ma Dio è spirito. Però lui lo vedeva. L'Eterno scendeva, parlava con loro. Quindi Adamo aveva gli occhi dello spirito aperti, le orecchie dello spirito aperte per poter ascoltare Dio e per poter vedere Dio e per poter dialogare con Dio. Ma quando è avvenuta la caduta, gli occhi spirituali si sono chiusi. E quindi Gesù dice a Nicodemo, l'unico modo per ritornare a vedere il mondo dello spirito, il regno di Dio, è nascere di nuovo. Se non nasci di nuovo non hai nessuna possibilità di poter avere di nuovo i sensi spirituali aperti. Io vi dico una cosa, prima di essere salvato io non la sentivo la presenza di Dio. Stamattina l'avete sentito la presenza di Dio? Perché la sentite? Perché siete nati di nuovo. Ma se uno non è nato di nuovo, anche se c'è, non la percepisce. Solo i nati di nuovo la percepiscono, perché i sensi spirituali sono stati attivati di nuovo per sentire la presenza. Io la prima volta che sono andato alla tenda Cristo alla risposta, c'era un uomo vicino a me che era così entusiasmato. E io ero freddo completamente. E gli ho chiesto, ma tu come, perché sei così, perché stai facendo così? E lui mi ha detto, sento la presenza di Dio. E ha detto, beato tu, io non sento niente. Ma lui era figlio di Dio, lui era nato di nuovo, io no. Lui poteva sentire la presenza, io ero seduto accanto a lui e non sentivo niente. Perché fino a che i sensi spirituali non sono stati attivati, noi, anche se c'è la presenza, non siamo in condizione di percepirla. Così come il soprannaturale, così come lo Spirito Santo. Tu puoi sentire che c'è lo Spirito Santo, però il soprannaturale, sapete quando si attiva, quando è percepito? Se nessuno percepisce quello che Dio vuole dire, noi non possiamo ascoltare quello che Dio dice. Quindi Dio cosa ha fatto? Ha dovuto aprire i sensi spirituali di nuovo, e l'unico modo per farlo è la nuova nascita. Nella nuova nascita i ciechi nati, ieri parlavamo di questo, il cieco nato che Gesù guarisce rappresenta tutti noi in Adamo. E Gesù cosa fa? Gli apre gli occhi. E anche a noi, quando siamo nati di nuovo, ci ha aperto gli occhi, perché possiamo ora vedere le cose dello Spirito. Ora vedete, Gesù ha usato due termini: entrare, non può vedere il regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio. Sono due cose diverse. Tu se non lo vedi non ci puoi entrare, ma il fatto che lo vedi non significa che ci entri. Perché vi ricordate che Mosè la terra l'ha visto, ma non c'è mai entrato. Quindi noi dobbiamo prima vederlo e poi entrarci. Se non lo vediamo non possiamo entrarci, non puoi entrare in una porta che non vedi. Prima devi vedere la porta, poi devi entrare. E quindi Gesù parlò in maniera molto chiara su questo argomento e disse appunto che noi dobbiamo vedere il regno ed entrare nel regno. Ora cerchiamo di far comprendere perché uno dei più grandi problemi che abbiamo avuto nella storia della Chiesa è che alcuni cosiddetti padri della Chiesa, tra cui Sant'Agostino, hanno confuso le idee alle persone. Hanno detto che la Chiesa è il regno. Quindi hanno fatto capire che regno e Chiesa sono la stessa cosa. Ma se andiamo a studiare la Scrittura, è vero che regno e Chiesa sono la stessa cosa. Non è scritto che noi dobbiamo entrare nel regno attraverso molte tribolazioni, ma voi stamattina per entrare in Chiesa mica avete avuto tribolazioni. Quindi cosa è successo? Che noi siamo stati molto influenzati da una interpretazione sbagliata e hanno fatto credere che la Chiesa e il Regno sono la stessa cosa. Ma non sono per niente la stessa cosa. La Chiesa è un'agenzia del Regno che deve annunciare il Regno, ma non è il Regno. Non ci si ferma alla Chiesa. Noi siamo destinati a un Regno che non avrà mai fine. Noi come figli regneremo eternamente, ma la Chiesa come istituzione un giorno non ci sarà più. Difatti i ministeri per la Chiesa sono apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori, però se andate in Apocalisse voi troverete che questi ministeri nell'eternità non ci sono più, saremo solo sacerdoti e re. Quindi cambia tutto, perché entreremo in una dimensione eterna, mentre la Chiesa ha una missione transitoria. Ora guardiamo questa scrittura in Atti 14:22. Confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Non dice dobbiamo vedere il regno di Dio, perché appena nasci di nuovo già lo vedi il regno. Ma poi per entrarci, entrare nel regno significa arrivare in un punto dove sei totalmente governato dal re. Perché il regno è dove la volontà del re è fatta. Sia fatta. Gesù nella preghiera cosa ci ha insegnato a pregare? Venga il tuo, non ha detto venga la tua chiesa, ma venga il tuo regno, sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. Quindi cos'è il regno, spiritualmente parlando? Il regno è dove la volontà di Dio è fatta. Non dove la volontà di Dio è conosciuta. Perché Gesù un giorno disse, voi mi chiamate Signore, Signore, ma non fate quello che io dico. Quindi non è questione solo di dire e di conoscere mentalmente, ma è questione di ubbidire pienamente a quello che è la sua volontà. Perché in cielo la sua volontà è fatta perfettamente, non c'è nessun ribelle, non c'è nessun bugiardo in cielo, sono tutti ubbidienti. Ma qui sulla terra combattiamo un poco per diventare ubbidienti. Quindi per questo c'è bisogno di afflizione, perché dobbiamo superare la nostra carne, dobbiamo combattere la nostra carne, dobbiamo combattere il nemico che cerca sempre di tentarci a vivere in maniera indipendente da Dio, mentre lo Spirito Santo ci vuole portare sempre a una continua dipendenza da Dio. Ecco perché ci sono afflizioni per vivere questo. Ecco perché ogni volta che vuoi conquistare un nuovo territorio tu incontri opposizione. Perché per quelli che vogliono diventare religiosi e venire solamente in chiesa, non hanno tante afflizioni, ma solamente quelli che sono sul campo di battaglia, sono in prima linea, che vogliono conquistare territori, che vogliono crescere, che vogliono andare avanti, che non si accontentano delle cose che hanno ricevuto, ma sono sempre di più affamati e assetati delle cose di Dio, sono loro che incontrano le resistenze. Quelli che vanno in prima fila, in prima linea nella battaglia, sono quelli che incontrano le resistenze, non sono quelli che sono a casa, sono quelli che vanno in prima linea che incontrano le resistenze e ci sono tribolazioni. Ecco perché la maggior parte delle persone preferisce starsene bella tranquilla e non andare mai in prima linea, ma Dio ci ha chiamati a conquistare territori, non a stare comodi. Cos'è il regno oggi? Ce lo spiega Paolo. Prima Corinzi 14, verso 17. Dice: perché il regno di Dio non è mangiare e bere. Ma cos'è? Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ascoltate, Gesù non ha detto abbiate pace nel mondo avrete tribolazione, ha detto abbiate pace in me. Se dimoriamo in Lui, le circostanze non saranno quelle che regolano la nostra vita, siamo noi che dominiamo le circostanze, non sono le circostanze che dominano noi, cioè noi regniamo nella vita. Quando siamo nel regno, siamo noi che regniamo nella vita, non è la vita che regna su di noi. Quindi quando l'Apostolo Paolo dice che il regno di Dio ora, perché c'è un regno presente, che è nello spirito, ma c'è un regno futuro, visibile, tangibile, ci sarà il millennio sarà visibile, tangibile, il re sarà visibile, tangibile, toccabile, avrà un luogo di residenza, e lo sappiamo qual è, Gerusalemme è la città che lui ha scelto da dove regnerà, e poi ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita, lì sarà tutto visibile, tutto tangibile, non c'è più niente solamente di spirituale, tutto che si tocca, tutto che si vede, tutto reale nel mondo fisico. Ma attualmente il mondo, il regno non è fisico, è spirituale. Giustizia, cioè in altri termini, tu puoi vivere la giustizia del futuro, la puoi vivere al presente. La pace del futuro, perché non ci saranno mai più guerre, quando Gesù tornerà non ci sarà mai più nessuna guerra, tu la puoi vivere al presente. Giustizia, shalom, per gli ebrei la pace è shalom, che significa il benessere di Dio impartito nella nostra vita. Non è solo pace, una pace così, ma è il benessere di Dio, la natura stessa di Dio impartita sulla nostra vita. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Io ti posso garantire una cosa, che se tu hai la rivelazione del regno, indipendentemente da quello che tu stai passando, tu lo vivrai con la mentalità di conquistatore, di vincitore, e tu sai che non c'è niente che ti si può mettere contro di te, che ti può rubare la gioia dello Spirito Santo. La malattia non te lo può rubare, l'afflizione non te lo può rubare, le situazioni che stai passando non te lo possono rubare, le persecuzioni non te lo possono rubare, perché lo Spirito Santo è indipendente dalle circostanze. Dio non dipende dalle circostanze, Dio è al di sopra di tutte le circostanze. Quindi il regno, giustizia, lo puoi vivere ora, pace, la puoi vivere ora. Giustificate dunque per fede, abbiamo pace, non dice avremo pace, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, e gioia dello Spirito Santo. La prima chiesa era perseguitata, però dice che i discepoli erano pieni di gioia. E tu puoi dire, ma com'è possibile che mentre sono perseguitati sono pieni di gioia? Erano così contenti di essere predicati, essere perseguitati per amore della verità. Quanto è bello questo! Quanti cristiani oggi sono perseguitati? Stanno soffrendo, ma non si lamentano. Dicono che è privilegio essere perseguitati per la verità. E perché siamo testimoni di Cristo, perché conosciamo Lui, perché testimoniamo di Lui. Ora, abbiamo bisogno di scoprire tante cose. Perché io vi dico una cosa, la rivelazione di Dio è progressiva. Quando la parola di Dio dice che la conoscenza negli ultimi tempi aumenterà, quanti di voi sapete che la conoscenza negli ultimi tempi aumenterà? Quindi significa che Dio considera che siamo un po' ignoranti ancora. O no? altrimenti non avrebbe detto che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Se avessimo tutta la conoscenza, non potrebbe aumentare. In altri termini, la rivelazione di Dio è progressiva. Cioè, sapete quando è che noi ci fermiamo dal crescere? Quando pensiamo di avere capito tutto. Ma sono beati quelli che sono affamati, perché saranno saziati. E quelli che sono assetati, perché Dio darà l'acqua della vita. In altri termini, poiché Dio è infinito, nel momento in cui diciamo che abbiamo capito tutto, noi non stiamo credendo più che Dio è infinito. Perché se è infinito, non lo puoi conoscere tutto mai. Manco l'eternità basterà per conoscerlo tutto. Noi abbiamo cominciato a conoscere, ma un giorno conosceremo come siamo stati conosciuti. Lui ci conosce perfettamente, noi non lo conosciamo perfettamente. Quindi dobbiamo mantenerci umili e aperti, perché lo Spirito Santo non ha finito con me, non ha finito con te. Dillo alla persona accanto a te, lo Spirito Santo non ha finito con te. Infatti io glielo dico sempre, se avesse finito con me avrei i capelli. Lui vuole fare un'opera meravigliosa e un'opera straordinaria. Quindi, cosa è avvenuto? Perché dobbiamo recuperare il regno? Perché dopo che Adamo si è ribellato ed è caduto, ha generato a sua somiglianza, la somiglianza di Dio, l'immagine di Dio, l'intenzione originale di Dio si era persa. Guardate Genesi 5:1. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine di caduta, perché in Genesi 3 c'è la caduta. L'immagine di Dio e la somiglianza di Dio non avremmo mai avuto idea di che cos'era finché Gesù non è venuto. Perché è Gesù che ci ha fatto conoscere il Padre. Cosa ha detto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Immagine e somiglianza. La parola immagine significa che Dio si è duplicato in noi. Perché quando Dio ha creato gli animali ha usato la sua immaginazione, ma quando ha creato l'uomo si è guardato allo specchio. Però quell'immagine con la caduta è stata alterata totalmente. E Gesù è venuto a riportarci l'immagine del Padre. Non avevamo nessuna idea di com'era il Padre. E Gesù ha detto, chi ha visto me, ha visto il Padre. Ed era scioccante per loro conoscere il Padre come Gesù l'ha fatto conoscere. Quindi noi abbiamo bisogno di conoscere, tra le altre cose, il Regno. Che è una delle cose che ci è stato donato. Non temere, o piccola greggia, perché è piaciuto al Padre non di darvi la Chiesa, di darvi il... Prima Corinzi 2, verso 12. Cosa dice? Che perché ci è stato dato lo Spirito Santo? Pentecostale classico ti avrebbe detto per parlare in lingue. Ma la parola di Dio dice che lo Spirito Santo ci è stato donato, dato per farci conoscere tutte le cose che Dio ci ha donate, tra cui ci ha donato il Regno. E noi a volte ce lo siamo scordati. Ma lo Spirito Santo ti rivela la potenza di Dio, ti rivela l'amore di Dio, ti rivela la compassione di Dio, ti rivela la misericordia di Dio, ti rivela i doni dello Spirito, ti rivela anche il Regno di Dio. Ma noi glielo dobbiamo chiedere, Spirito Santo, rivelami il Regno. Perché in Romani 5:12 Paolo dice che quelli che hanno ricevuto abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di Lui. Quante persone dicono, questa è la vita che ci possiamo fare? Non era quello che credeva l'Apostolo Paolo. Paolo diceva che non è la vita che regna su di noi, siamo noi che regniamo sulla vita. quelli che ricevono l'abbondanza di grazia e il dono della giustizia. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, per mezzo del peccato è entrata la morte. La morte è passata su tutti gli uomini, tutti hanno peccato, ma tutti quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. È la rivelazione del regno. Se non hai la rivelazione del regno, tu sarai un rassegnato in cui dici che ci possiamo fare, questa è la vita. Ma quando hai la rivelazione del regno, tu fai parte di un regno superiore che sottomette il regno inferiore. E poi posso dirvi una cosa, l'autorità che noi abbiamo ci viene dal regno, non ti viene dalla Chiesa, è il Re che te l'ha data, perché la figura di autorità è il Re e tu fai parte di questo regno. E perché fai parte di questo regno? Sei delegato dal Re ad esercitare autorità. E la prima cosa che Gesù ha detto, questo segno accompagneranno quelli che avranno creduto, nel mio nome cosa faranno? Cacceranno? In altri termini, il regno inferiore è sottomesso a te, perché tu fai parte del regno che non avrà mai fine. Questo cambia molto la prospettiva della nostra vita. Quindi, come si può vivere sulla terra? Attualmente ci sono solo tre modi come possiamo vivere nella terra: o da uomo naturale che ha gli occhi dello spirito chiusi ed è intrappolato dai suoi sensi, perché tutta la cultura viene fuori dall'elaborazione di tutte le nozioni che arrivano attraverso i nostri sensi. I ragionamenti sono ciò che i sensi ti dicono e vengono elaborati. L'uomo naturale vive come se il mondo dello spirito non esistesse, come se Dio non esistesse. In altri termini, non conosce colui che l'ha fatto, colui che l'ha creato, e continua a vivere come se Dio non ci fosse, mentre lui esiste perché è stato creato, ma non riesce a conoscere il suo creatore. L'uomo naturale è cieco spiritualmente, ha gli occhi chiusi. Anche se c'ha Dio là accanto a lui, non lo riesce a vedere, non lo riesce a sentire, non lo riesce a capire. Quanti atei ci sono in Italia che dicono io non credo in Dio? Questo che significa? Sei cieco totalmente, perché per non credere in Dio significa non crede che lui... Tu puoi credere alla stupidaggine della teoria dell'evoluzione, ma non puoi credere che c'è un creatore intelligente che ha creato tutte le cose e che tutto funziona in maniera perfetta, tranne che sulla terra, ma tutto il resto funziona in maniera perfetta, perché sulla terra non funziona non perché Dio non l'ha fatto funzionare, ma perché l'uomo è caduto. E che tutto quello che c'è oggi è il risultato della caduta dell'uomo. Questo è un modo come le persone naturali vivono, come vivevamo noi. Non eravamo così prima di essere salvati. Ci basavamo sui nostri sensi. Io non sento, io sento, io vedo, io non vedo, io la penso così, tu non la pensi così. Difatti, vedete che disordine che c'è. Ci sono due persone che hanno due opinioni umane uguali nel mondo perché non si conosce la verità. Quando si conosce la verità non ci sono opinioni, c'è la verità. La verità cancella le opinioni. Possiamo avere unità? Con la mentalità della Chiesa abbiamo fatto 20.000 denominazioni pentecostali. Con la mentalità del regno c'è un solo regno e un solo re. Con la mentalità della Chiesa, se non sei come me non ti tratto. Con la mentalità del regno noi passeremo il regno insieme, facciamo parte dello stesso re, facciamo parte dello stesso regno, siamo ripieni dello stesso spirito, possiamo vivere giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Oggi è un giorno profetico. Due chiese hanno superato i loro confini di chiesa, hanno superato i loro confini denominazionali e si stanno riconoscendo in un solo regno che non avrà mai fine. È un giorno profetico. Come possiamo vivere ancora? Da uomo carnale. Chi è l'uomo carnale? È l'uomo che è nato di nuovo, però ancora si lascia dominare dalla carne. Ancora non ha crocifisso la carne con le sue passioni, le sue concupiscenze. Cioè noi, quando eravamo uomini naturali, pensavamo, avevamo l'illusione che se davamo soddisfazione ai nostri sensi naturali, soddisfacendo i sensi naturali, eravamo felici. Difatti tutte le persone che vivono nella speranza di poter avere di più, normalmente hanno un obiettivo. Ma nei paesi più ricchi, dove hanno potuto avere tutto quello che desideravano, c'è la percentuale di suicidi più alta. Perché? Perché hanno detto tutto qua e non mi basta. L'uomo carnale ancora non ha crocifisso la carne. Conosce la realtà dello spirito, la dimensione dello spirito, è nato di nuovo, conosce Gesù, sa che andrà in paradiso, perché il minimo che ti provvede la nuova nascita è il paradiso, ma non è solo che si deve fermare là, deve andare al regno. Però poi alla fine vivi come gli altri. Hai le stesse preoccupazioni degli altri, le stesse situazioni degli altri. Perché? Perché ti sei fermato alla salvezza, non sei andato al regno. Dio non ci ha chiamato solo alla salvezza, vuole che andiamo oltre, nel regno. Oppure puoi vivere da uomo spirituale. L'uomo spirituale è condotto dallo Spirito di Dio. Ed è bellissima quell'immagine che ho annunciato anche facendo l'insegnamento alla scuola di guarigione, che quando dice che quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli maturi di Dio. Uioi significa figlio maturo. Tutte le volte che si parla di Gesù figlio di Dio viene usato sempre il termine uios, che significa figlio maturo che sa collaborare col Padre. Non è bambino. I figli maturi sanno collaborare col Padre. E sapete questa cosa, quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, lo Spirito di Dio è come se fosse colui che già è stato nel tuo futuro. Quando voi andate a visitare un luogo come turisti e c'è una guida turistica, la guida turistica non è la prima volta che è stata in quel posto, c'è stato prima di voi. Se no come fa a spiegarvi le cose se è la prima volta che ci va? E la parola lì condotto significa come una guida turistica conduce le persone in un luogo che deve spiegare, perché già c'è stato prima, lo Spirito Santo è già stato nel tuo futuro ed è l'unico che ti può portare là. Tu non hai idea del tuo futuro, ma lo Spirito Santo ha un'idea perfetta del tuo futuro. Ecco perché quando siamo maturi ci affidiamo totalmente a Lui. Perché Lui conosce quello che tu aspiri, ma non ci sei mai stato. Ma Lui è già stato nel tuo futuro. E Lui è l'unico che ha il diritto legale di guidarti là, perché è l'unico che sa dove tu andrai. Conosce esattamente il luogo, te lo può descrivere. La casa dove tu andrai quando andrai in cielo, Lui la conosce perfettamente, te la sta arredando secondo i tuoi gusti e sarai sorpreso quando arriverai là. Conosce dove andrai e ti conosce e sa quali sono i tuoi gusti e i tuoi desideri. Dice che Dio ti darà i desideri del tuo cuore. E quando tu arriverai là farai wow, esattamente come la volevo io. Quindi noi dobbiamo imparare ad affidarci allo Spirito Santo. È stato definito il grande sconosciuto nella Chiesa, perché magari si parla del Padre, si parla di Gesù. Gesù ci viene più facile immaginarlo perché ha preso un corpo di carne, ma lo Spirito Santo no. È spirito, è rimasto spirito. Il Padre ha finito con la creazione, si è seduto. Gesù ha finito con la nuova creazione, si è seduto alla destra del Padre, ma lo Spirito Santo ancora non si è seduto perché sta lavorando con noi. La sua opera è ancora in corso. E Lui ci deve rivelare il regno, ci deve rivelare le cose a venire, Lui ci deve rivelare tutte le cose che noi abbiamo bisogno per farci vivere da persone spirituali. Alleluia. Galati 5:24 dice, parlando di maturità, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. cos'è la carne? È il residuo di quello che ci ha lasciato la natura adamica, che ancora non siamo riusciti a crocifiggere. La carne è ancora indipendente, la carne è ancora egoista, la carne è ancora immatura, la carne non sa andare d'accordo con nessuno, vuole avere sempre ragione, la carne non sa rinunciare. E allora dice che quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze che portano corruzione. Sapete, la differenza di corruzione è la corruzione: tu prendi le cose complesse e le fai diventare semplici. Nell'edificazione prendi le cose semplici e le fai diventare complesse. E Gesù è venuto per edificare la Chiesa, prendere persone semplici e farle diventare persone come Dio le vuole. Tu ancora non sei arrivato all'ultima versione di te stesso. Di' alla persona accanto a te: Dio sta preparando l'ultima versione di te stesso, che è l'immagine e la somiglianza di Cristo Gesù. Quando qualcuno ti dice che hai ancora difetti, diglielo: lo so, ancora non sono arrivato all'ultima versione di me stesso, però Dio è all'opera dentro di me per darmi l'ultima versione di me stesso, che è l'immagine e la somiglianza di Cristo Gesù nostro Signore. Alleluia. Paolo predicava la croce. La croce è il punto della maturità cristiana. Sapete perché? Perché Gesù è stato ubbidiente fino alla morte della croce. Noi siamo ubbidienti fino a che ci conviene. Ma quando diventiamo ubbidienti, indipendentemente dalle situazioni e dalle circostanze, allora cominciamo a diventare maturi. Maturiamo nella misura in cui ubbidiamo. E l'ubbidienza è il modo più veloce per ricevere le benedizioni di Dio. Non c'è un altro metodo. Diventare come Gesù, ubbidienti fino alla morte della croce. Non è stato facile, però lui l'ha saputo superare. Sapete perché? Per la gioia che gli era posta davanti. In altri termini, Gesù non si è fissato guardando la sofferenza, ha guardato oltre la sofferenza. Non significa che non ha sofferto, ma non si è fermato a guardare la sofferenza, si è fermato a guardare i risultati della sofferenza. Noi a volte ci flippiamo con quello che stiamo vivendo al presente e dimentichiamo il nostro futuro, e che Dio farà cooperare tutte le cose al bene per quelli che lo amano e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi allarghiamo la visione della nostra vita su questo. Guardate, quando Gesù comincia a predicare il Vangelo del Regno, in Luca 4:43 trovate scritto così: egli disse loro: bisogna che io annunci la buona novella del Regno di Dio. Noi abbiamo pensato la buona novella della salvezza. No, la salvezza è solo l'inizio, ma il risultato che Dio vuole è riportarci all'intenzione originale. E l'intenzione originale si è persa alla caduta, quindi la redenzione deve ribaltare totalmente gli effetti della caduta. E quando ribalta totalmente gli effetti della caduta, significa che noi dipenderemo solo ed esclusivamente da Dio in una relazione di profonda intimità con Lui. Non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ora ascoltate, per essere salvati devi confessare Gesù come Signore, basta che lo dici, sei salvato. Ma per avere il regno devi essere ubbidiente. La salvezza è gratis. Nel regno ci entri attraverso afflizione, crocifiggendo la carne, rinunciando a te stesso e facendo la volontà di Dio anche quando ti costerà molto. Atti 1:3, ve l'avevo già preannunciato. Gesù risuscita, sta 40 giorni con i discepoli, al 40° giorno se ne va, rimangono 10 giorni prima che scende lo Spirito Santo, Tu in questi 40 giorni, se avessi avuto Gesù per 40 giorni dopo la risurrezione, cosa gli avreste chiesto? Signore, insegnaci come fondare le chiese. No, l'argomento di Gesù è stato un altro e la preoccupazione dei discepoli è stato un altro. Sarà in questo tempo che tu restituirai il regno a Israele? Ai quali, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente, con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e parlando come si fondano le denominazioni. Qual era il desiderio più grande di Gesù prima di andarsene? Di che cosa ha parlato? Del regno. Il regno è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E lui ha detto: non vi muovete finché non scende lo Spirito Santo. Cioè, in altri termini, non potete fare quello che vi dico di fare se non viene lo Spirito Santo. Allora, molte volte noi facciamo le cose senza lo Spirito Santo, ma per Gesù era abusivo fare le cose senza lo Spirito Santo. Perché ha detto: rimanete in Gerusalemme finché siate rivestiti. Ma dice: ma come, tutti lo sapevano che già lui era risorto, non era importante andare a dire a tutti che lui era risorto? Ha detto: no, prima deve scendere lo Spirito Santo, è lui che mi ha risorto, meglio di lui nessuno può testimoniare di me. E quando noi siamo ripieni di Spirito Santo abbiamo il testimone dentro di noi, lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti abita in noi e ci rende testimoni del suo amore e della sua grazia. Ora, abbiamo detto che ci sono tre tempi del regno. Quando Gesù è venuto ha detto: il regno, se caccio i demoni il regno è già venuto. Significa che è arrivato il re che sottomette l'altro regno, quello più forte è qui. Questo lo trovate in Matteo 12:28, perché dice che la legge ha funzionato fino a Giovanni Battista, ma poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Ora è chiaro che per essere salvati non ti devi sforzare, credi col cuore e confessi con la bocca. Non è un grande sforzo. Ma il regno, avere la rivelazione del regno ti porrà molte opposizioni. Però quando le superi, governi, regni e liberi le altre persone che non conoscono ancora il Signore, e hai autorità e manifesti l'autorità di Cristo nella tua vita. Disse dunque, perché i discepoli in Matteo 11:12, Luca 19:11, parliamo di questo perché l'abbiamo detto, quello che i violenti si prendono il regno, quindi significa ti devi sforzare, non è una cosa che ti arriva senza che ci sia un conflitto, un combattimento. Luca 19:11. Qual era la testa dei discepoli? Loro aspettavano il Messia che li liberava dall'impero romano. Perché le autorità di Israele non hanno riconosciuto Gesù come Messia? Perché si aspettavano un Messia politico. Ma Gesù era venuto per redimere l'umanità, prima nello spirito. Poi verrà il regno che non avrà mai fine. E quindi Luca 19:11 dice: ora, mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola perché era vicino a Gerusalemme. Ed essi pensavano, cosa pensavano? Pure ai tempi di Gesù c'avevano i pregiudizi. Pensavano, cosa pensavano? Che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Quale regno? Quello visibile, quello tangibile. Loro pensavano, ora lui caccia i romani e il regno viene ridato a Israele. Ma il regno che Dio stabilirà non è solo per Israele, è per tutta la terra. Che loro avevano la mentalità: siamo solo noi il popolo di Dio, e come alcune denominazioni, siamo solo noi salvati, se esci da noi sei perduto. Perché non avevano la giusta mentalità. Pensavano. E Gesù cosa disse? Un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura del regno e poi tornare. In altri termini, loro se l'aspettavano subito e Gesù, difatti questo è stato il motivo perché Giuda ha rinnegato Gesù, perché lui sperava di usare Gesù per liberarsi, era zelota. per liberarsi dai romani. Quindi ha detto: lui cammina sulle acque, caccia i demoni, guarisce le persone, questo i romani appena lo vogliono acchiappare lui se ne va, quindi noi faremo la guerra e finalmente ci libereremo dai romani. E quando ha visto che il suo piano è fallito, si è suicidato. Perché l'errore grande di Giuda è stato che voleva usare Gesù per i suoi scopi e non sottomettersi allo scopo di Dio. E Gesù cosa dice? Devo partire, ricevere l'investitura del regno e poi ritornare. E questa è la nostra speranza, che lui torna. Amen? Le cose non rimarranno sempre così. Tutto quello che c'è oggi è transitorio. Ma un giorno ci sarà un regno che non avrà mai fine. Questa è la speranza di tutti noi, che Gesù ci ha lasciato. E gli angeli, il primo messaggio che hanno dato quando lui se n'è andato, la nuvola lo accolse: come l'avete visto andare, ritornerà. Quindi noi, la Chiesa è profetica, sapete perché? Perché già conosce il futuro. Non hai bisogno di sapere come sarà il futuro, già lo sappiamo come sarà il futuro, già è stato annunciato. La Chiesa è l'unica che è profetica perché sa da dove viene e sa dove va, sa, già conosce il futuro. Noi siamo profetici per natura perché sappiamo dove siamo destinati e che cosa Dio ha detto che farà, lo ha già rivelato. Ci sarà un regno che non avrà mai fine. Quindi, il regno... Quando Gesù ha detto: se io caccio i demoni, il regno è arrivato. Però ha detto che oggi il regno è presente, giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ma il regno ha una dimensione futura, il regno verrà quando il re ritornerà. Ora, noi abbiamo usato spesso una frase che è abusiva. Noi diciamo: dobbiamo stabilire il regno. No, dobbiamo annunciare il regno. Il regno non sarà mai stabilito fino a che non torna il re. Perché non possiamo avere il regno senza il re. Prima deve tornare il re. E poi sarà stabilito il regno, che non avrà mai fine. Però nello spirito lo puoi vivere già ora. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, che è qui stamattina con noi. Anche se non è visibile, lo sentiamo, che è qui. Voglio concludere parlando della scala di Pietro. Perché disse: noi siamo salvati per grazia mediante la fede, e alcuni si fermano lì. Però Pietro disse: aggiungete, non vi fermate solo alla salvezza per grazia mediante la fede. Andiamolo a leggere in 2 Pietro 1,3. Qui ci sono delle cose molto forti, molto belle. Perché l'obiettivo di Dio non è solo salvarci, ma renderci partecipe della sua natura. Quando sei partecipe della natura di Dio, tu significa che vivi esattamente come Gesù ha vissuto sulla terra. Vi piacerebbe vivere come Gesù ha vissuto sulla terra? Ha mai avuto bisogni? Ha mai avuto malattie? Ha mai avuto difficoltà? Gli è mancato mai qualcosa? E quando lui si è preso cura di tutti i discepoli, cosa gli ha detto? Fino a che sono stato con voi, vi è mai mancato nulla? Cosa hanno detto i discepoli? Nulla, Signore. Partecipi della natura divina significa che noi partecipiamo di chi Dio è, della sua natura e del suo carattere. Poiché la sua divina potenza ci ha donato, ce li donerà o ce l'ha già donato? Tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamato mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. La parola virtù qualcuno la traduce eccellenza morale. Non basta essere salvati, bisogna essere testimoni. E le persone osservano la tua vita. Se tu sei conformato come gli altri, non sei uno che ha un messaggio da dare, perché oggi la Chiesa romana non ha più niente da dire? Perché è conformata, fa le stesse cose che fa il mondo. Non hanno autorità morale. Alla virtù, la conoscenza. alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope. Chi è il miope? Io lo so perché lo sono stato. Il miope vede bene da vicino ma non vede da lontano. L'ipermetrope vede bene da lontano ma non vede bene da vicino. Che significa? Che abbiamo perso la vista spirituale. Quando vedo solo le cose da vicino, significa che non ho una visione del futuro, di ciò che ci sta davanti. E dice che noi dobbiamo avere questa visione di dove siamo diretti, dove stiamo andando. Io dico sempre che tu non puoi vivere bene il presente se non hai certezza del tuo futuro. La saggezza ti viene data perché conosci il futuro e ti ci prepari, perché sai che stai andando in un posto dove le cose non cambieranno mai. Quindi comincerai a diventare compatibile col tuo futuro. Dì alla persona accanto a te, stiamo diventando compatibili col nostro futuro. Così infatti vi sarà concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quando sei nel regno lo conosci come Signore, quando sei salvato lo conosci come Salvatore. Ma non ti devi fermare a essere il tuo Salvatore, devi andare oltre e riconoscerlo come Signore. Andiamo a chiudere con una qualche altra scrittura. E parliamo di Luca 1:31. La Chiesa ha una missione a termine, ma c'è un regno che non avrà mai fine. Cosa ha scritto? Ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai in nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Questa è l'annunciazione. E regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno. Non dice la Chiesa non avrà mai fine. Cosa che non avrà mai fine? Il suo regno non avrà mai fine. Cari, dobbiamo cambiare mentalità. Ora, molte delle cose che noi crediamo le abbiamo ereditate, non è manco colpa nostra, perché noi abbiamo ereditato tutte le divisioni, tutti i macelli. Io quando mi sono stato salvato, c'avevo degli amici nelle assemblee di Dio, e ho dovuto scoprire che la mia denominazione non era d'accordo con loro e che non voleva che avessimo a che fare con loro. E io dicevo, ma scusa, se io ho ricevuto la salvezza e sono battezzato nello Spirito Santo come loro, come mai Dio ci considera figli e noi ci separiamo tra di noi? E ho cominciato a capire che c'è differenza tra religione e fede. Che Dio vede le cose in un modo e noi a volte le vediamo in un altro modo. Quando noi vediamo le cose in modo di Dio ci uniamo, quando vediamo le cose a modo nostro ci separiamo. Ma c'è un regno solo, uno solo, che unirà tutti quanti. Un regno che non avrà mai fine. Non è universalismo, è fatto di nati di nuovo che sono entrati nella nuova creazione. Ma c'è un solo re, un solo regno. È un regno di gloria, perché Gesù è il re di gloria e noi lo amiamo e lo serviamo con tutto il nostro cuore. Amen. Alleluia. C'è uno che mi guarda sempre male l'orologio, perché ogni tanto non si ferma un secondo, niente, scorre inesorabile. Allora vogliamo alzarci, cari. Voglio chiedere ai fratelli del gruppo della lode di venire. Quanti di voi sentite la presenza di Dio qua? Dio ci vuole fare un passo avanti. Quelli che ricevono l'abbondanza della grazia, non dice al futuro, non dice la riceveranno, dice ora. È il dono della giustizia. La giustizia è un dono, non è la nostra giustizia, è la sua che lui ci ha regalato. Regneranno nella vita. Questo è il regno. Non dice quelli che sono salvati, già è così, no? Quelli che ricevono l'abbondanza della grazia. Quando ricevi l'abbondanza della grazia non dipende più da te, dipende sempre da lui. E dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno. Per mezzo di uno è entrato la morte, per mezzo di uno è entrato di nuovo il regno, che non avrà mai fine. Alleluia. Alzate le mani, preghiamo in altre lingue. Lo Spirito Santo è qua. Lui ci ama di un amore eterno. Lui ti vuole benedire, ti vuole avvolgere. Sai che Dio ti ha amato di un amore eterno? Tu non eri neanche nato. E ti posso dire una cosa, che tu sei nato perché Dio ti ha amato. Tu sei frutto del fatto che Dio ti ha voluto. Forse i tuoi genitori pensano che non ti volevano, ma Dio ti ha voluto e tu sei nato. Perché c'era un proposito, un piano, e Dio ti vuole rivelare il suo amore, la sua grazia. Ti vuole rivelare quel sacrificio dove ha preso suo figlio e l'ha fatto pagare tutti i nostri debiti su quella croce, e ci ha dimostrato quanto siamo importanti per lui, che ha fatto pagare i nostri debiti a un altro che non c'entrava niente, l'unico innocente. Alziamo le mani e adoriamo il nostro Dio, il nostro Re. Alleluia. Tutte le mani alzate. Vogliamo dedicare al Signore qualche momento dove non facciamo nulla e dove invitiamo lo Spirito Santo a venire su di noi e lasciamo che sia Lui a fare qualcosa per noi. Dite con me: Spirito Santo, vieni su di me. Ora non fate nulla, solo aspettate. Lui arriva e ti inonda, ti riempie, ti circonda. Spirito Santo è così reale. Avete notato come ci sta onorando? Con la sua presenza. Giustizia, pace, gioia. Nello Spirito Santo. Stamattina il vento sta soffiando e sta rimuovendo ogni tristezza, sta rimuovendo ogni dolore, sta rimuovendo ogni ostacolo, perché tu possa gioire nella sua presenza. C'è gioia a sazietà nella sua presenza. Se stai passando un momento difficile, Lui ti farà pronunciare parole di vittoria. Che ti dirà che tutte le prove hanno un inizio e hanno una fine, ma la sua benignità dura per sempre. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Spirito Santo. Grazie per l'onore che ci dai con la tua presenza. C'è questa presenza, potremmo fermarci e stare qui ore, perché è come se il tempo si ferma e entriamo nell'eternità. Thank you. sta ministrando ognuno di noi. Tu sei importante per Lui. Sei prezioso, sei preziosa. Hai un grande valore, perché Lui ti ha acquistato a prezzo molto alto. Il valore di qualcosa dipende da quanto è stato pagato, e Gesù ci ha pagato a un prezzo molto alto, quindi significa che ci è reputato pieni di valore. Dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Eravamo perduti noi, ma soprattutto era perduto il regno, ed è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E questa mattina Lui è venuto a cercarti e salvarti. Se tu ancora non l'hai riconosciuto, non hai un futuro, non hai una speranza. Questi sono i pensieri che io ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Se tu non credi in questo futuro e non credi in questa speranza, oggi la puoi ricevere, perché oggi è un giorno di grazia. Nessuno lo merita, ma la grazia viene offerta, e quando viene offerta dobbiamo riceverla. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Dio ti offre la grazia, tu ci metti la fede, ci credi, fai la tua parte e tu ottieni il risultato dell'offerta. Io sempre voglio fare l'appello di salvezza. Io non so se tutti quelli che siete qua avete la certezza della vita eterna, la certezza di essere figli di Dio, di essere salvati, che siete pronti per quel futuro che Dio ha preparato per voi. Se non lo siete, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quando dice chiunque, significa chiunque, perché la grazia è offerta a tutti, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla cultura. A tutti. Cristo è morto per tutti, per dare vita eterna. Se c'è anche una sola persona che non ha questa certezza e vuole ricevere Gesù, la cosa più importante che possiamo fare è pregare per voi, che possiate ricevere la vita eterna. E se c'è anche una sola persona, io chiedo che tutte le mani siano abbassate, tranne quelle di quelle persone che dicono: io voglio oggi sperimentare Gesù, voglio riceverlo come Signore della mia vita. Vieni cara, vieni, vieni avanti, vieni. Ci sono altri, venite, perché vogliamo fare la preghiera di salvezza. Alleluia. C'è qualcun altro da queste parti, qualche altro? La parola di Dio dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà grazia. È l'offerta d'amore di Dio per ognuno di noi. Tutti i nostri peccati, trasgressioni, iniquità li ha inchiodati su quella croce. Ha versato il suo sangue per lavarci, purificarci, darci una nuova vita, cambiare il nostro cuore. Alleluia. Alzate le mani e voi pregate a voce alta dietro a me questa preghiera. Tutta la chiesa, associatevi e pregate insieme con loro e dite con me: Signore, vengo davanti a te, e questa mattina
io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita, e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Ditelo alla Chiesa: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. E noi vi diciamo benvenuti nella famiglia di Dio. Alleluia. Ora che avete ricevuto Gesù, giratevi, mettetevi qua, perché possiamo pregare per voi che ricevete lo Spirito Santo. Prima si riceve Gesù, poi si può ricevere lo Spirito Santo. Dove hai detto che lo volevi ricevere tu? Alleluia. Ci sono altri che vogliono ricevere il battesimo nello Spirito Santo, che hanno accettato Gesù ma ancora non parlano in altre lingue, non hanno il segno scritturale del battesimo nello Spirito Santo. Se tutti parlate in altre lingue, gloria a Dio. Se c'è qualcuno che ancora non lo fa, venite qua davanti, perché ora prenderemo qualche momento per ministrare. Quanto sei alto? Più alto di me sei? Come ti permetti? Alleluia. Grazie Gesù. Allora, cari, Gesù ci ha fatto una promessa. Il fatto che lo Spirito Santo viene donato è perché Gesù è stato glorificato. Non è merito. Ha detto: e voi riceverete il dono dello Spirito. Quindi voi siete qui non per chiederlo, ma per riceverlo. Non dice voi chiederete, dice voi riceverete. Quindi non siete qua per provarci, ma siete qua per riceverlo. Quando Pietro parlò della parola voi riceverete il dono dello Spirito, è un dono. I doni non parlano di quanto siamo bravi noi, ma di colui che ce l'ha fatto il dono, la generosità di lui. Quando uno ti fa un regalo, e ti fa un bel regalo, non parla di quanto sei bravo, ma di quanto lui è generoso. Quando Pietro ha predicato a Pentecoste, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, e quando gli chiesero che dobbiamo fare, e lui disse quello che dovevano fare, erano stati compunti nel cuore, quindi avevano capito che avevano sbagliato a rifiutare Gesù. Questo si chiama pentimento. Poi però disse: ravvedetevi. Questo non è solo pentimento, il pentimento tocca l'anima, ma il ravvedimento tocca la condotta. Dovete fare una decisione. E la decisione qual è stata? Che dovevano battezzarsi e suggellare la loro decisione con un atto pubblico che si chiamava battesimo. Però disse: voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E la parola che ha usato è un termine che usano i notai, dorea. E dorea significa lascito testamentario. Ora sapete, c'è differenza tra eredità e lascito testamentario. Perché nell'eredità c'è un rischio che se quello c'ha debiti, erediti pure i debiti. Difatti alcuni ci rinunciano all'eredità perché ci sono più i debiti che i crediti. Che mi piglio? Ma nel lascito testamentario tu ricevi solo benedizione e non hai rischi. E l'unica cosa che viene richiesta per ricevere un lascito testamentario è riceverlo. Quindi in altri termini voi dite: Signore, tu mi hai fatto un lascito, io me lo prendo. Questa deve essere la vostra semplice fede. Alzate le mani e dite: Signore, grazie per la promessa dello Spirito. Grazie che tu, Signore, me l'hai concesso per l'ascito testamentario. E oggi sono qua per ricevere quello che tu mi hai lasciato. E lo prendo ora. Spirito Santo, vieni ora, riempimi, battezzami. E ora sei venuto in me. E ora posso parlare in altre lingue, come tu mi dai di esprimermi. Ora tutta la Chiesa si mette a parlare in lingue, e voi potete già parlare in lingue perché avete ricevuto lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo vi dà la possibilità di parlare in altre lingue. Non parlate in italiano, non parlate nella vostra lingua madre, parlate nelle cose che vi vengono da dire, che sono strane, che non capirete. Allora chiediamo ai ministri che ci sono qua e ai responsabili delle chiese che sono qui presenti di andare a pregare per ognuno, per aiutarli. Già ci sono alcuni che stanno parlando in altre lingue. Andate, aiutateli. E voi continuate a pregare nello Spirito, pregate nello Spirito. Ripiena dello Spirito. Parla in altre lingue, ripiena dello Spirito. Alleluia. Quelli che da tanto tempo non parlavate tanto in lingue, sbloccatevi questa mattina. Dice: chi parla in altre lingue edifica se stesso. Edificate la vostra vita pregando nello Spirito. Pregare nello Spirito è parlare il linguaggio del cielo, perché non viene da te, viene dallo Spirito. Parla il linguaggio del cielo e l'atmosfera attorno a te cambia. Tanto il Signore mi dice che c'è qualcuno in mezzo a voi che soffre di spina calcaneare. Chi soffre di spina calcaneare? Alleluia. Soffre di spina calcaneare? La tallonite. Alza le mani. E dillo: oggi è la data di scadenza di questa spina. E ora sono guarita nel nome di Gesù. Vai, sbatti il piede, sbatti, dimmi se ti fa male più. Nel nome di Gesù, dillo: ora sono completamente guarita. Amen. Vai, sbattelo. Ora c'è più niente? È sparito? Chi ti ha guarito? Dagli la gloria. Alleluia. Alza le mani e dillo: nel nome di Gesù ricevo ora guarigione al tallone. Nel nome di Gesù mi dichiaro sana e guarita. Ora sbatti il piede, dimmi se c'è più dolore. Vai, dillo: nel nome di Gesù, piede, aggiornati, sei guarito. Aggiornati. Ora puoi saltare. Salta. C'è più niente? Amen. Alleluia. Dove era quella della spalla? Eri tu quella della spalla? Vieni qua. Ma già non sei stata guarita? Non ti fa male più? Già sei stata guarita durante la parola. Alleluia. Poi qual era l'altra parola che avevo dato? Visto che faccio bene a scriverlo, ce l'ho là sopra ancora il foglio, sì. Me lo prendi il foglio? Così mi ricordo cosa ho scritto. Ginocchio destro. Ho visto un ginocchio destro messo male. A chi è che gli manca la cartilagine nel ginocchio destro? Sei pure tu. Era solo per te oggi. Ok, ok, ora ci preghiamo. Allora, cosa è successo al ginocchio? Si è indebolito. Alza le mani. Ora chiediamo a Gesù un miracolo creativo che ti rifà la cartilagine e i legamenti. Nel nome di Gesù, che sia creata questa cartilagine ora e i legamenti, sia fortificato questo ginocchio. Nel nome di Gesù, ora potere soprannaturale dello Spirito Santo è su di te e produce questo miracolo creativo. Ora muovi questo ginocchio. Beh, ora estendilo, dillo: ginocchio, aggiornati, sei guarito. Aggiornati, aggiornati che sei guarito. Ora lo puoi estendere. Non dare calci a nessuno, però, eh. Alleluia. Certo che è più alto, sicuro. Ok. Menisco e ginocchio sinistro. Gesù è potente di partelo nuovo. Alza le mani e glielo chiediamo. Signore Gesù, lei ha bisogno di un menisco nuovo. Nel nome di Gesù sia creato questo menisco. E anche l'altro ginocchio ha bisogno di essere revisionato e ritornare a funzionare. E la potenza dello Spirito Santo è su di te ora e compie questo miracolo creativo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Mentre sei giù, muovi le ginocchia, muovi, muovi, muovi. E digli alle ginocchia: aggiornati che ora siete guariti, non siete più malati, siete guariti. Ora comincia a muoverli, comincia a muoverli, poi ti alzi e cominci a fare le cose che non potevi fare. Alzati. Cos'è che non potevi fare? Movimenti rotatori? Cosa non potevi? Ruota. Ruota, che perché puoi ruotare tutto. Beh, hai avuto uno scatto di fede, ti ha levato lo scatto. Amen. L'altro come va? Scattato adesso. Ora puoi saltare. Salta, 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 salta. Senti più fastidio. Amen. Alleluia. È andata la cartilagine, ora facciamo ritornare nel terzo cielo, quella di riserva. Alzate le mani, la ritiriamo dal terzo cielo. Dio c'ha un Amazon con tutti i pezzi di ricambio e sono nel terzo cielo, dove sei stato benedetto di ogni benedizione spirituale. E nel nome di Gesù noi facciamo scendere dal terzo cielo tutta la cartilagine e tutto quello che manca alla funzionalità perfetta di questo ginocchio, e lo dichiariamo sanato e guarito mentre ora già è sceso e si è messo al suo posto nel nome di Gesù. Ora per le sue lividure ti dichiaro guarito. Dì al tuo ginocchio: ginocchio, sei sano nel nome di Gesù. Ora muovilo, muove, muove, muove. Cos'è che non potevi fare? Movimento, ruota, 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 lo puoi fare. No, lo fallo, fallo, lo puoi fare, da ora lo puoi fare. Tutto è possibile a chi? Tu ci stai credendo, sì o no? Dillo, io ci credo. E tu non sei litigato col ginocchio, parlagli e digli: senti che ti devo dire una cosa, che sei guarito, cerca di smetterla di comportarti come prima. Muovilo, 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 muovilo. tutto bene. Amen.
Sì, alzate le mani. Non me ne andate, ancora non è il momento. Lo Spirito Santo sta operando, abbiamo rispetto. Signore, tu hai parlato che avresti ricostruito il suo ginocchio. Ciò che l'incidente ha distrutto, tu lo ripari nel nome di Gesù. Ora la potenza di Dio è su di te e ora questo ginocchio viene risanato nel nome di Gesù. Dillo: ricevo un ginocchio sano ora nel nome di Gesù. Vai, di al ginocchio, ginocchio. Ci vuole qualcuno dietro. Facciamola sedere, non lo so, ti vuoi sedere? Siediti, 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 siediti. Siediti. Muovi il ginocchio, comincia a muoverlo. Come va? E ora lo giri. Ora lo giri. Amen. Arreccai. Tutta la pelle si è fatta. Amen. Cosa hai bisogno? Nel nome di Gesù, che questo gonfiore, questo dolore alle gambe va via nel nome di Gesù. Amen. Ok, alzate le mani, alzate le mani. Prega nello spirito. Nel nome di Gesù ordiniamo a questo muscolo sovraspinato di rimettersi in ordine e che non ci siano più ostacoli a tutti i tuoi movimenti. Dillo ora, nel nome di Gesù, ricevo piena guarigione. Ora posso fare ogni movimento. Vai, comincia a muovere. Muovi, muovi, muovi. Muovi che ora lo muovi, arrivi dove non poteva arrivare. Prima non ci arrivavi, ora Gesù ti ha guarito. Amen. Alleluia. Grazie Padre. Grazie Padre. Grazie Padre. Benedici la Signora. Spalla. Questa è artrosi cervicale. Viene da lì. Nel nome di Gesù. Mettiamo ordine in questa colonna cervicale. Ogni protrusione, ogni ernia, ogni disturbo va via nel nome di Gesù e recupera pienamente la salute. Sia sciolto nel tuo collo questa artrosi nel nome di Gesù. Amen e amen. Vai, muovi. Ok. Quindi non ti puoi inginocchiare tu. Ora ti inginocchierai davanti al Re. Spirito Santo, metti ordine nelle sue ginocchia ora. Metti ordine. Metti ordine, vai, piegale, 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 piegale. Piegale, piegale tutte, piegale. Fai bene a ridere, tanto sei guarita. Fatela alzare. Che ora la facciamo inginocchiare, che lei non si poteva inginocchiare. Ora inginocchiati. Vai, inginocchiati. Inginocchiati, inginocchiati, proprio. Riesci a piegare totalmente le ginocchia? Può ridere ancora, tanto. Ridere è segno di vittoria. 10 anni che non lo facevi questo. E oggi è data di scadenza. Alleluia! Un attimo che... Nel nome di Gesù dichiariamo, Signore, favori divini e che sia l'intervento risolutivo e ottima riuscita.
Ti chiediamo che tu ungerai le mani di questi medici che faranno l'intervento, che tutto possa risolversi nel modo migliore, nel nome di Gesù. Amen. Alza le mani e glielo chiediamo a Gesù. Signore Gesù, ti chiediamo di lavorare sul suo collo, sulla sua colonna cervicale, e che lei possa sentirla libera nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ora vai, muovi il collo in tutte le direzioni. Cervicale, spalle. Alza le mani e dillo: Signore, grazie per la tua unzione su di me. Il tuo spirito è qui. Io dichiaro la tua parola, che è stabile nei cieli, e per la tua parola mi dichiaro guarita e sanata ora, nel nome di Gesù. Schiena, siediti nella sedia, mi dai una mano, mettiti siede quanto più indietro possibile, ok? Alzagli le gambe, mettiti di lato perché sennò vedo solo a te, ok? No, dritto lo devi mettere, ok? C'è questa che è leggermente più corta, il mal di schiena ce l'ha da un lato o al centro? Nel nome di Gesù, gamba, ritorna al tuo posto, e ora il mal di schiena è sparito nel nome di Gesù. Vai, alzati, piegati, c'è più il mal di schiena. Alleluia. Ordine nella sua circolazione, e ogni disturbo e infermità lascia ora nel nome di Gesù. Ricevi ora nel nome di Gesù. Amen. Sì. Amen. Alza gli occhiali. Nel nome di Gesù, il potere soprannaturale dello Spirito Santo risolve questo problema. Ci interessa la diagnosi, ci interessa la guarigione, e ti dichiaro guarito e sanato ora nel nome di Gesù, e non tornare indietro dalla verità della sua parola, che è stabile nei cieli. Anche se dovesse venire qualche altra crisi, saranno le ultime e finiranno nel nome di Gesù. Amen. Alza le mani. Metabolismo. Signore, metti ordine nel suo metabolismo, che le sue ossa ritornino nella giusta densità, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia. Dici qua con una parola di conoscenza, perché il Signore me ne dà pochi, perché vengono tutte. Cosa hai bisogno? Sì, siediti, siediti là dove è quella sedia. Vieni, mi dai una mano, mettiti col bacino quanto più indietro possibile, mettiti dritta, alza le gambe. Sì, questa è leggermente più corta e si vede nel nome di Gesù. Ritorna ora, alzati, piegati. C'è più il mal di schiena? È nella... ok. Ma senti più fastidio? Riesci a muoverlo bene? Muovi, 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 muovi. Amen. Ok. Fammi vedere la postura. Ora fai tu, lavora per lei. Sì, è questa che è più corta. Nel nome di Gesù, ritorna ora. Nel tuo ordine, nel nome di Gesù, alzati. Non ce l'hai più il formicolino. Non ce l'hai più. Amen. Nel nome di Gesù Padre, vogliamo dichiarare che la potenza dello Spirito Santo rimette ordine nella sua circolazione e tutto ciò che è stato danneggiato sia ricreato e funziona come nuovo di nuovo. Nel nome di Gesù la potenza tua è su di lei, ricevi liberazione e guarigione ora, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Stai ferma nella parola. Nel nome di Gesù, Signore, rimetti in ordine le sue corde vocali per la potenza dello Spirito Santo ora. Allora, so che cercate di fare meno confusione possibile perché stiamo ancora ministrando, pregando. Cioè, quello che doveva avere più fretta sono io che ho l'aereo. Voi abitate qua, io devo tornare a Palermo. Quanti di voi vi accordate che Dio le faccia un ginocchio nuovo con una cartilagine nuova? Ok, ti inginocchierai, ora ti inginocchierai. Alza le mani. Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare che tu hai tutto quello che lei manca in questo ginocchio e glielo restituisci dal terzo cielo. E nel nome di Gesù, noi parliamo al tuo ginocchio ora e per miracolo creativo lo rendiamo di nuovo efficace a fare la sua funzione. Nel nome di Gesù ora il tuo ginocchio è sano e tu puoi inginocchiarti nel nome di Gesù. Vai. Hai visto che ti sei potuta inginocchiare? Amen. Grazie Gesù. Allora facciamo una preghiera generica, dobbiamo smettere. Alzate le mani tutti quanti, intanto siete stati benedetti, vogliamo ringraziare Dio. Dio ci ha onorato con la sua presenza. Se non si è potuto pregare per te e hai un dolore, un'infermità, metti tu stesso la mano, perché ora mentre io prego la potenza dello Spirito Santo viene su di te e ogni spirito di infermità e malattia lascia nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù ti diamo tutta la lode, la gloria e il ringraziamento per quello che ci hai concesso in questo giorno e ti chiediamo, Signore, in questo momento per ognuno che sta credendo che la tua potenza li tocca ora e ogni spirito di infermità, ogni malattia lascia la loro vita, lascia il loro corpo e va via per sempre nel nome di Gesù e siano restaurati nella salute ora. Dite: ricevo salute divina ora nel nome di Gesù. Per le sue lividure ho ricevuto guarigione. Amen e amen.
stato 150.
Just one.